Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio raccontarvi come gli gnostici siano vitali anche oggi, dopo ben due secoli di storia. Ad esempio sono in Stranger Things, ci avete mai fatto caso? Ma già, per non parlare di film e di libri come Matrix, Il Codice da Vinci, tutte le scoperte e le traduzioni attuali dei Vangeli gnostici. Insomma, lo gnosticismo non è un fenomeno antico, non è polveroso, ma è un elemento latente della spiritualità, del pensiero, della filosofia. Vivo anche oggi, anche se ovviamente è un elemento controculturale, no? Rispetto al pensiero religioso, soprattutto dell'Occidente. Gnosis è una parola greca che significa conoscenza, e non confondiamoci con gli agnostici, che sono quelli che non credono perché non ritengono di sapere. Gli gnostici, senza la A davanti, al contrario, ritengono proprio di essere portatori della conoscenza suprema. Beh, loro non hanno mai creato un'istituzione organizzata, è vero, sono nati nei primi anni del cristianesimo, ma erano un po' tutto, erano filosofi, religiosi, esoterici, insomma un insieme di aneliti e di spiritualità latenti, diffusi. Lo gnosticismo è stato tacciato di eresia, ma non è mai stato un ramo del cristianesimo. Magari è stato un ramo parallelo, ma non si è mai confuso con il cristianesimo. Chiaramente anche lo gnosticismo si fonda sulla figura di Gesù Cristo, ma ne dà un'interpretazione diversa, con Vangeli dissonanti da quelli canonici, con una prospettiva e un'interpretazione diversa del messaggio di Gesù. Ecco, l'universo che immaginano gli gnostici è basato sulla consapevolezza che esistono due realtà, la materia e lo spirito. Beh, per noi esiste soltanto la materia come realtà, no? Questo dualismo non è che lo hanno inventato gli gnostici, è un pensiero molto comune a tante civiltà antiche. C'era ad esempio nell'Antico Testamento, nella religione persiana, nello sciamanesimo, in Platone, nei pitagorici e via dicendo. Però gli gnostici enfatizzano questo concetto, questo dualismo, e immaginano quasi uno scontro, una guerra tra lo spirito e la materia. Mentre invece le altre religioni semmai cercano di conciliarli, spirito e materia. Insomma, gli gnostici affermano che noi viviamo nella materia, in una sorta di inferno, siamo dalla parte sbagliata praticamente della realtà. Sembra, è vero, una visione piuttosto pessimistica, ma in effetti è un invito alla speranza. Eh sì, perché questo chiaramente pone fine alla paura della morte. Nella materia nulla è eterno, no? E tutto è destinato a morire, ma l'uomo, se è spirito e non è soltanto corpo fisico, non muore. Quasi che l'uomo sia un ponte, una sorta di via di mezzo tra spirito e materia. Ecco, la gnosis è proprio questa consapevolezza, e la sfida degli gnostici è proprio nella domanda: se io sono materia irreale, come raggiungo lo spirito? Come posso salvarmi quando morirò? Esiste una seconda vita? La risposta degli gnostici sta proprio nel distacco dalla materia, dall'illusione, dal male. E qui ritorna un po' il mito della caverna di Platone.
You wanna know that it doesn't hurt me, yeah.
Il distacco dalla materia, dall'illusione, richiama un po' il mito della caverna di Platone, perché quella che noi crediamo realtà in effetti sono soltanto delle ombre. E l'obiettivo dello gnostico è proprio quello di liberarsi dalle catene, quindi scappare dalla caverna. Come fare? Non certo suicidandosi, perché la vita è preziosa, serve per evolvere, per accrescere se stessi, per risvegliarsi. Cioè trovare quella scintilla di spirito che è dentro ogni uomo, quel pezzetto di Dio che l'uomo ha dimenticato perché è immerso nella materia. Però il suo obiettivo è proprio risvegliare il Dio al suo interno e quindi fuggire dalla realtà illusoria, dalle ombre. Poi, vabbè, quando arriva la morte ci si potrà ricongiungere a Dio, quindi al mondo dello spirito, che è la vera realtà, è il mondo dello spirito la vera realtà. Nel mondo della materia agiscono invece delle entità malvagie. Insomma, gli gnostici affermano che il mondo sia sotto al dominio del male, di forze che influenzano negativamente l'uomo. E infatti, fateci caso, negli Vangeli apocrifi spesso si parla di demoni e di indemoniati. E se ne parla soprattutto a proposito della politica. Pensate che il 666, quindi il simbolo classico del diavolo, beh, è la trasposizione numerica del nome dell'imperatore Nerone. In poche parole viene identificato il demoniaco con l'autorità repressiva, che agiscono in un mondo dove tutto è destinato alla caducità, a differenza appunto di quello che avviene nel mondo dello spirito. Questo pensiero, un po' complottista, comunque ha radici piuttosto antiche, soprattutto ha molte analogie con il demiurgo di Platone, che è un dio che costruisce, che governa la materia. Però ci sono anche delle analogie anche con le filosofie orientali, persiane, buddiste, sciamaniche. Un altro esempio è il serpente. Nell'immaginario collettivo il serpente, che è quello che nella Genesi tenta Adamo ed Eva, beh, è il simbolo del male per antonomasia, il drago dell'Apocalisse. Beh, gli gnostici ribaltano la lettura dell'Antico Testamento e affermano che il Dio dell'Antico Testamento non solo è diverso, ma è proprio il contrario di quello del Nuovo Testamento. In effetti, fateci caso, nell'Antico Testamento Dio era piuttosto cattivello. Non lo so, pensiamo al diluvio, alla strage degli innocenti, lui che dice io sono un Dio geloso, pensiamo alle 10 piaghe d'Egitto, era un Dio guerriero, insomma era un po' diverso dal Dio padre di cui parla Gesù, no? Ecco, gli gnostici affermano che il Dio dell'Antico Testamento in effetti era il demiurgo, quindi il signore della materia, che crea materialmente l'uomo. Mentre il Dio del Nuovo Testamento è il Signore dello Spirito, che crea l'uomo ma in senso spirituale, non fisico. Non è che credevano che ci fossero due dei, Dio è uno solo, mentre quello dell'Antico Testamento è un impostore, è un demone, è falso. E il serpente, al contrario di quello che noi crediamo ancora oggi, è l'emissario buono, è quello che porta alla conoscenza, alla gnosis. E infatti il frutto preso da Adamo ed Eva era preso dall'albero della conoscenza, la gnosis.
La realtà è tutta in questa stanza, nella rete che annulla ogni distanza. La realtà è fuori dal balcone, nella rete che diventa una prigione.
La realtà è tutta l'illusione di chitarre che suonano da sole nel silenzio di nessuna festa. La realtà non può essere questa.
Questo amore non può essere virtuale, ha bisogno di parole sussurrate.
E di parole che tu sola puoi sentire, ha bisogno delle strade e di tutto il mondo da scoprire.
la realtà è correre nel vento, nella gara di nessun traguardo.
Nell'amore che sventola nel porto, la realtà non può essere altro, e non può rinunciare ai sogni e sognare le parole nuove
di coscienze pronte a dire basta. La realtà non può essere questa.
Questo amore non può essere virtuale, ha bisogno di parole sussurrate.
Di parole che tu sola puoi sentire, ha bisogno delle strade e di tutto il mondo da scoprire.
La realtà è tutta da rifare, è la vita che non si può fermare e che canta la sua ribellione alla rete che diventa una prigione.
E non basta vivere l'illusione di chitarre che suonano da sole nel silenzio di nessuna festa. La realtà non può essere questa. La realtà non può essere questa.
Il pensiero gnostico è stato considerato un'eresia dalla Chiesa, hanno cercato di affossarlo in tutti i modi, ma è sopravvissuto, ne ritroviamo traccia ad esempio nell'umanesimo, nel Rinascimento, con la loro visione della scintilla divina all'interno dell'uomo, l'uomo considerato proprio come l'unica creatura ponte tra la materia e lo spirito. Quindi il mito gnostico è sopravvissuto alla distruzione del cattolicesimo ed è evoluto nei secoli successivi. L'uomo che prende consapevolezza di se stesso e si rende conto che esiste un principio divino superiore a quello istituzionale, a quello della religione tradizionale. Il mito gnostico ha continuato in effetti a permeare tutto il pensiero spirituale e filosofico ed è arrivato fino ai giorni nostri. E qui mi ricollego alla filosofia di Stranger Things e soprattutto Matrix, no? Quindi la consapevolezza che il mondo materiale in cui viviamo è soltanto un'illusione ed è governato in effetti da entità negative. Insomma, siamo passati dall'alta cultura di Platone fino a Matrix, ma ovviamente le idee gnostiche si prestano ad ispirare un certo tipo di cinema d'autore di alta qualità. Sto pensando ad esempio alla Montagna Sacra di Jodorowsky, ma influenza anche un cinema blockbuster, quindi una cultura pop davvero intesa come fenomeno mediatico. Perché il pensiero gnostico influenza anche la musica, i libri, i fumetti, la fantascienza intesa proprio come narrativa. E forse tutto è iniziato con Philip K. Dick, l'autore di Blade Runner, di Minority Report, The Man in the Castle. Ecco, questo è un autore che ha fatto propria l'idea gnostica, ma la stessa cosa vale per il fumetto, per Alan Moore, il padre di V per Vendetta, di John Constantine. Ecco, esistono autori che consapevolmente approfondiscono i testi gnostici, i Vangeli apocrifi, e li travasano nelle proprie opere. Sicuramente le idee gnostiche rispondono a domande antiche quanto l'uomo, quindi l'idea che l'uomo si senta prigioniero di un'illusione irreale, questa è un'idea antica e moderna al tempo stesso, una sorta di complottismo sui generis, dove c'è appunto un grande demiurgo che tira le fila. La stessa suggestione la ritroviamo sempre con Alan Moore in Watchmen, dove viene trasmessa proprio questa idea, o ancora il pericolo tecnologico che trasforma le società, le menti, la vita delle persone. Ecco, questi autori leggono appunto la nostra realtà in chiave gnostica. Il virtuale stesso che fa nascere il dubbio del mondo illusorio, fa nascere la domanda, ma siamo davvero vivi o siamo in una sorta di simulatore? Queste domande sono antichissime e gli gnostici avevano già fornito un'antica risposta molto calzante. Questi autori moderni, appunto, ripropongono le stesse soluzioni gnostiche, ma chiaramente con un linguaggio nuovo. Cioè, non è più attuale l'immagine di Gesù che sussurra la verità all'orecchio della Maddalena o di Giuda, come si legge appunto nei Vangeli apocrifi. anche se Martin Scorsese in effetti lo ha rappresentato questo nell'ultima tentazione di Cristo, però oggi serve raccontarlo con un linguaggio completamente nuovo, ed è quello della fantascienza, che appunto riprende i temi gnostici. Prima del 2000 c'è stata una fortissima ansia, non so se vi ricordate l'idea dell'apocalittica, della fine del mondo, il millennium bug, l'idea del complotto, era molto forte, l'idea che qualcuno tira le fila. Ecco, in quel periodo sono usciti film come Fight Club, Existence, Dark City, Matrix, Il tredicesimo piano, The Truman Show. Ecco, Truman Show è proprio emblematico, il fatto di non sapere di vivere in una bolla.
Canna di bambù, capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni, gesuiti euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
La trilogia di Matrix è fortemente influenzata dalle suggestioni gnostiche, anzi è proprio il mito gnostico riproposto con il linguaggio della fantascienza. C'è l'uomo prigioniero con lo spinotto nel collo, in una realtà virtuale governata da guardiani, arconti, sentinelle. C'è l'idea gnostica dei due mondi, c'è il prescelto che guida le altre persone verso il risveglio e l'illuminazione. insomma, Matrix non è proprio un'opera di fantascienza. Neo, quando si scollega da Matrix ed esce fuori, ha i suoi poteri. Non si tratta più di manipolare il software Matrix, ma Neo fa da ponte tra i due mondi e porta con sé un risveglio spirituale che gli permette di avere una vista ulteriore. E appunto citavamo Stranger Things, beh no, anche lì ci sono i due mondi, il mondo nostro e il sottosopra, un mondo prigione. Lì l'uomo non è imprigionato nel sottosopra inizialmente, quantomeno, proprio come nel mito gnostico d'altronde, secondo cui alle origini l'uomo si trova nel mondo celeste, però alla fine viene ingabbiato perché le forze del sottosopra, i demoni di Stranger Things, lo trascinano di sotto. Ecco, ancora qui vediamo l'idea del mondo virtuale, del mondo prigione. Il sottosopra è proprio la copia brutta, oscura del nostro mondo. E anche in Stranger Things c'è l'idea del prescelto con i suoi poteri. Beh, lì è una donna, ma anche gli gnostici avevano una grande considerazione della donna, come si vede ad esempio nel Vangelo apocrifo di Maria Maddalena. C'è anche un altro film, Dune, dove il protagonista è un messia politico, guerriero, ma è anche un portatore di luce, di illuminazione, si toglie l'ago dal collo e comunica con un mondo ulteriore, superiore, e quindi ancora una volta fa da ponte tra la materia e lo spirito. Allora, il ritorno prepotente del mito gnostico oggi ha a che vedere soprattutto con il carattere mediatico della nostra conoscenza, cioè noi viviamo in un mondo mediaticamente simulato e capiamo che si tratta di un mondo costruito ad hoc, capiamo che si tratta di una narrazione irreale. Ecco perché il pensiero gnostico è spesso associato alle teorie del complotto, è ermeneutica del sospetto, cerca senza sosta le crepe di ogni storia, proprio per smascherare il carattere costruito del mondo e metterne a nudo l'illusione. Il pensiero gnostico, quello delle origini, ha attraversato i secoli grazie a personaggi come Giordano Bruno, a pensatori e scrittori da Blake ai romantici, agli esistenzialisti, ma fino alla controcultura degli anni 60 e 70. Quindi il nuovo gnosticismo affonda le sue radici nel rapporto sempre più instabile tra la realtà e la finzione, tra notizie false diffuse di proposito, video fake, meme utilizzati come armi. Per noi è sempre più difficile distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. Ogni fatto che ci arriva attraverso i media, noi lo interpretiamo come costruito, dubitiamo della sua autenticità. Non è necessario essere complottisti o gnostici per dire che quello che arriva a noi è sempre un'interpretazione esterna, quindi costruita appunto da altri. E in effetti, quello a cui stiamo assistendo sembra davvero una fiction. Trump presidente, i razzi Falcon X di Elon Musk, la pandemia, le vaccinazioni di massa, sono realtà troppo fuori dall'ordinario. Di fronte all'insensatezza del mondo reale, noi siamo portati, chi si fa quattro domande in fila almeno, siamo portati a credere che si tratta solo delle ombre di Platone.
Vedo luci che brillano, ombre che si muovono, un mondo di pixel che ci circondano, schermi che riflettono, sorrisi corrotti, in questa gabbia fatta di specchi rotti. Apro gli occhi, sento il cuore che batte, cerco la via d'uscita tra lacrime bruciate, la mente ingannata, il sogno infranto, ma noi lotteremo, nessuno ci ha mai fermato. È tutta un'illusione, il mondo è una bugia, che scivolano via. Dentro questa rete cerchiamo la verità. Ribelliamoci ora verso la libertà. Ogni segnale, ogni commento, un labirinto di filtri per celare il momento. Ma sento che dentro di noi c'è una forza nascosta che romperà queste catene. Lotteremo senza sosta. Sogno un mondo senza schermi, senza profili invisibili, dove l'anima è libera e i cuori sono invincibili. Seguimi in questa lotta oltre l'apparenza, troveremo la luce, faremo la differenza.
Sì. che si volano via. Dentro questa rete cerchiamo la verità. Ribelliamoci ora verso la libertà. In questa danza di ombre i nostri cuori si attaccano. Oltre la nebbia e i filtri, le verità si sbloccano. Senti il richiamo, è la voce della realtà. Un sussurro che cresce ci guiderà. In questo gioco di like che ci accecano, la nostra mente è potente, nonostante ci schiacciano. In questo attacco di like che ci accecano, la nostra mente è potente, nonostante ci schiacciano. È tutta un'illusione, il mondo è una bugia, fatto di verità che scivolano via. Dentro questa rete cerchiamo la verità. Ribelliamoci ora verso la libertà.
Giordano Bruno ha scritto: che vi piaccia o no, siamo noi la causa di noi stessi. Nascendo in questo mondo, cadiamo nell'illusione dei sensi, crediamo a ciò che appare, ignoriamo che siamo ciechi e sordi. E allora ci assale la paura e dimentichiamo che siamo divini, che possiamo modificare il corso degli eventi. Non è la materia che genera il pensiero, ma è il pensiero che genera la materia. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!
Thank you.